Buongiorno fratelli, vi abbracciamo forte e vi benediciamo con un bellissimo giorno oggi. Noi siamo fuori, scusate per il rumore sottofondo, è un giorno caldo, pieno di sole, bellissimo, quindi siamo fuori.
Amen. Dio vi benedica fratelli, cominciamo la giornata a benedire il Signore e Angelina, Filippesi 2,14, c'è lei?
Sì, Filippesi 2,14. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, Filippesi 2,14.
Sì, questo è il problema, che mormorazioni, dispute, litigi avvengono tra famiglie, tra coppie, tra amici, figuriamoci tra diverse religioni. Ed è di questo che vogliamo parlare un pochino stamattina. Amen. Vuoi cominciare la storia?
Sì. Sei ciechi tentavano di capire che cosa fosse un elefante. Uno gli toccò il fianco e credette fosse un muro. Un altro gli toccò un orecchio e credette fosse un ventaglio. Un terzo toccò una zampa e pensò fosse una colonna. Un quarto toccò la coda e credette di aver toccato un serpente e così via. Noi conosciamo solo in parte, come dice 1 Corinzi 13,12.
Amen. Si racconta anche che diversi ciechi guariti dal Signore discutevano un giorno. Erano in una riunione sui metodi adoperati da Gesù per guarire la cecità. Uno disse, posso dirlo per mia diretta esperienza. Egli dice semplicemente, la tua fede ti ha guarito. Un altro obietta. Questa è la maniera tipica dei protestanti di trascurare le buone opere. La fede da solo non basta, perché Gesù ha toccato gli occhi del cieco.
Un terzo aggiunse, no, bisogna farlo due volte. Se ti tocca una volta sola, gli uomini ti sembrano alberi che camminano. E l'altro insisteva nel dire che era stato toccato una sola volta e nonostante ciò ci vedeva benissimo. Poi un quarto disse, «Oh, ma avete tutti quanti detto delle sciocchezze! Gesù fa del fango, sputando per terra, e poi lo applica sugli occhi. Poi bisogna andare a lavarsi in una certa fontana in Palestina. Nessun'altra servirebbe. Tutto quello che avete detto finora sono fantasie».
Non suona tipico?
Sì. Io ho ragione sempre.
Se cerchi il male, una cosa è sicura, lo troverai. Se cerchi appigli per litigare, li troverai. La storia continua. I quattro ex ciechi cominciarono una grande discussione. Ciascuno di loro formò la sua propria religione. E allora giunse il giorno che Gesù riunì i capi di tutte e quattro le denominazioni e disse loro, chiese, io vi ho guariti tutti, ciascuno in un modo diverso. Non sarebbe stato meglio se vi foste uniti per ringraziarmi per quello che vi ho fatto? Non sono io forse libero di guarire chiunque come meglio io credo?
Amen. Ciò che tu condanni come un errore del tuo fratello potrebbe invece essere una sua importante esperienza personale col Signore Gesù.
Dio ci aiuti a ricevere i fratelli senza investigare sui loro peccati passati, che evidentemente sono pentiti perché sono fratelli. Investigare che religione sono, così che possiamo condannarli in base a quello che non siamo d'accordo. E qui c'è il cattolico che quando sente che sei protestante subito trova qualche appiglio e viceversa.
E sai cosa? Usano anche delle scritture, come questi ciechi, ognuno usava scritture. Io sono stato guarito in questo modo, dice la Bibbia. E avevano ragione tutti. E questo è interessante, che tutti credono di aver ragione, perché le scritture dicono così.
Guarda, Signore ci aiuta a non essere ignoranti, perché più che altro le liti dottrinali, chi usa la scrittura estrema destra, chi la usa di estrema all'estrema sinistra, in realtà sono due punti di vista e ogni punto di vista è un punto di cecità, perché ignora l'altrui punto di vista, cioè qualunque stolto può prendere la Bibbia, prendere una scrittura e dimostrare che la tua religione ha torto. Qualunque stolto può fare questo, perché ci sono scritture di ogni tipo. Corri, fermati, parla, stai zitto. Abramo sacrifica, uccidi tuo figlio e sacrificalo. No, dai la vita per il tuo prossimo. Insomma, cioè qualunque stolto può usare la Bibbia per crearsi una religione, che sia di qualunque tipo. Oggi ce ne sono circa 3.000 principali e importanti religioni cristiane diverse, più un altro forse 100.000 di ramificazione. Solamente i pentecostali hanno circa 28.000 denominazioni diverse. Tempo fa, adesso saranno di più. Avviene anche in ogni religione. In realtà il Signore ci ha chiamati alla pace. In Luca 9 vediamo, c'è una storia, i discepoli che tornano da Gesù e dicono: sai, siamo andati in una città, non ci hanno ricevuto, vuoi che chiamiamo fuoco del cielo e li distruggiamo come Sodoma e Gomorra? E Gesù li sgrida: il figlio dell'uomo è venuto a salvare, non a uccidere. Insomma, e poi c'era un'altra storia anche, che i discepoli dissero a Gesù: abbiamo trovato uno che non ti segue, però cacciava i demoni nel tuo nome, e glielo abbiamo vietato, sai?
Noi sappiamo meglio.
Non ti segue, però cacciava i demoni. E Gesù ha detto, li ha sgridati di nuovo. Lasciatelo, non glielo vietate, perché chi non è contro di noi è per noi. Quindi il stesso discorso va per noi protestanti, noi cattolici,
oh, Dio ci aiuti,
noi mormoni, noi qualunque siamo. Se le altre religioni non sono contro Gesù, ma lascia vivere, vive e lascia vivere.
Sì.
Ma loro sono eccetera, 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 puntini, puntini, parolacce. Ma lo saranno anche, però amano il Signore. Semplicemente si è dato il caso che da atei sono stati evangelizzati da un gruppo cattolico, da un gruppo protestante, insomma.
Infatti dicevi che anche noi siamo stati così. Ci sono stati tempi quando eravamo molto più ignoranti di adesso e ci sono cose che ancora non abbiamo imparato, che adesso abbiamo ignoranza in certi aspetti e domani saremo più saggi. Quindi stiamo tutti in un cammino di imparare, in una scuola.
Guarda, noi siamo in otto e guarda, abbiamo diverse religioni dalle quali proveniamo. Abbiamo protestanti, cattolici, protestanti, mia moglie cattolici, io,
sì,
e calvinista, tu, ortodossi, Dora, Adriano,
sì.
Quanti sono? Cinque?
Cinque.
Già abbiamo cinque religioni. Ma tu mi hai sentito a me andare da Gloria o da te a dire devi abbandonare la tua religione?
No.
Se tu metti una bottiglia d'acqua sporca sotto il rubinetto e lasci andare, prima o poi diventerà pura, prima o poi.
Sì.
Allora non dobbiamo dire alle persone abbandona, devi uscire dalla tua religione perché è idolatra. Non devi dire niente. Qualunque estrazione religiosa veniamo, quando vediamo la luce, se la luce di Gesù e dell'amore del Vangelo che presentiamo è abbastanza pura, abbastanza amorevole, abbastanza paziente e abbastanza vera, abbastanza luminosa, la gente verrà attirata dalla luce. Non ha bisogno che gli battiamo con la Bibbia in testa: tu maledetto peccatore, magari, sai, con terminologia più forbite e religiose. Oh, mi dispiace fratello, io ti voglio bene, ma sai, la tua religione è del diavolo, sai, tu sei eccetera eccetera. No, in paradiso non puoi andarci, è perché solo la nostra chiesa può dare, si può essere salvati. Queste sono bugie. Si è salvati in Cristo, non con la tua chiesa. Se tu non preghi ai miei santi, e mi dispiace, tu non puoi. Ma dove è scritto nella Bibbia? Se tu non sei... Allora, fratelli, cerchiamo di smetterla questa storia. E come diceva la profezia in Isaia, Dio Dio è arrabbiato con questi presuntuosi religiosi che dicono agli altri, dice, fatti più in là che io sono più santo di te, dice Isaia. Smettiamola, fratelli. Smettiamola. In continuazione ricevo lettere di fratelli che mi scrivono, e non importa che religione, sono cresciuti. Uno è cresciuto carciofo, l'altro è cresciuto un sedano, quell'altro è cresciuto una barbabietola, quell'altro è cresciuto, che so io, un cavolofiore.
E ognuno ha la sua bellezza.
Un cavolofiore cattolico, una rapa protestante.
Amen.
O un gelsomino calvinista. Fratelli, la vogliamo smettere queste cretinate? Smettiamola. Diamo amore ai fratelli dell'altra religione. Basta che accettano Gesù come unico salvatore. Cosa vogliamo di più dalla vita? No, deve essere battezzato nell'acqua cattolica. Io protestante, no, e sai, così la storia, quando diventa me, lo ribattezzo di nuovo. Arriva il testimone di Gio, anche noi. E quanto altro deve battezzare uno? Nell'acqua, nell'acquetta. Senti l'ultimo battesimo, quello dello Spirito Santo.
Infatti Gesù dice in Giovanni 13:35, da questo conoscerà il mondo che siete i miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Non chi ha la dottrina più bella, più giusta, più corretta, ma l'amore. È l'amore che vince i cuori, non le dottrine.
Amen, amen. E noi siamo qui tutti i giorni a insegnare il Vangelo, a insegnare la Bibbia, a insegnare profezie a tempo della fine, d'accordo, ma però voglio dire che la superiorità, la vera superiorità di uno sull'altro, eccetera, e nell'amore. Se uno vuole essere superiore, deve avere più amore. Uno può avere tutte le dottrine perfette come i farisei, può pregare notte e giorno, e giorno e notte, pregare in continuazione, ripetere, però i farisei pregavano anche di più. Cioè, quello che fa differenza è l'amore, perché Dio è amore. Conclusione, chiudo con una scrittura, 1 Corinzi 8:1. La conoscenza gonfia in orgoglio, conoscenza biblica anche, ma la carità, l'amore edifica. 1 Corinzi 8:1, una bellissima scrittura. Quindi se continuiamo, se no siamo con quelle religioni che vanno in giro a litigare, che hanno le dottrine tutte, che si diceva, c'hanno tutte le dottrine giuste secondo loro. Secondo le loro interpretazioni, certamente non li batte nessuno, secondo le loro interpretazioni però. E invece Gesù viene e dice, lasciate perdere la conoscenza biblica dei farisei, quello che conta è l'amore. Va bene, perché sì. uno può avere tutto giusto, tutto perfetto, tutto, però non ha amore. 1 Corinzi 13, hai citato 1 Corinzi 13?
No,
lo cito io. 1 Corinzi 13, se ho tutte le profezie, tutta la conoscenza, do tutti i miei soldi ai poveri, se non ho amore, niente serve. 1 Corinzi 13. Amen. Con questo vi lascio, fratelli e sorelle, che Dio vi benedica, vi assista, vi protegga, vi benedica, nel nome di Gesù. Amen. Gloria a Dio. Un abbraccio.
Amen. Tanto amore, fratelli. Ciao ciao.